League Soccer.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
È ora che sei in cielo da Gesù, è difficile dire qualcosa su di te. L'unica azione razionale che sono riuscito a fare è ringraziare tutti coloro che sui social ti hanno ricordato, come se fossi un mio congiunto. E lo sei, nostro familiare di una Napoli in cui ci hai cresciuto, noi piccoli bambini dell'asilo, con la consapevolezza di essere i più forti. Ci accusarono di aver tifato per te contro l'Italia nel mondiale di casa. Non fu vero. Non ce lo avresti perdonato tu che della lealtà in campo sei stato maestro. Tifammo per te in massa, in quell'Argentina-Grecia al Foxborough. Il mio quartiere, i borghesi Colli Aminei, esplosero facendo esplodere il resto della città. Poi ti portarono via per uno stupido componente che aiuta a disostruire le vie nasali. Forse perché saresti riuscito a fare la rivoluzione negli States, il luogo adatto secondo tanti storici dell'economia. Ma l'avresti fatta a modo tuo, col pallone tra i piedi, scalzando palle ovali, palline, dischetti, palloni enormi. Anzi, avresti giocato a football, a baseball, a basket, a hockey, e avresti elogiato i tuoi pari di quegli sport. Probabilmente ti saresti battuto per i clochard di Los Angeles, di Las Vegas, per i bimbi dei distretti di New York, per chi è ancora sperso nelle piantagioni o nelle roulotte. Perché questo sei Diego Armando Maradona.
Abbiamo voluto cominciare questa 33esima puntata del podcast di MLS Soccer Italia con questo contributo per Diego Armando Maradona che ieri ci ha lasciato, e come miglior contributo se non quello di Cristiano Faran, lui napoletano doc e tifoso del Napoli, ha vissuto alcuni dei momenti della carriera calcistica, ha vissuto il secondo scudetto da quando era piccolo, però comunque è riuscito a vederlo, è riuscito a vedere anche, come avete sentito, qualche cosa di Italia 90 e anche di USA 94, che è stato anche una parentesi calcistica meno bella della sua carriera, ma comunque significativa per Diego. E io sono Federico Montalenti e dobbiamo dare il benvenuto anche a un nuovo arrivato della squadra di MLS, Alessandro Acquistapace.
Buonasera.
Ciao Alessandro.
Ciao.
Come stai?
Bene, bene.
Alessandro, poi ci racconterai sì, un po' di te. Intanto saluto Sebastiano. Ciao Seba.
Ciao Federico, ciao Alessandro e ciao a tutti. Ciao.
Un saluto anche a Max Cristina, che oggi non è riuscito a seguirci con il podcast. Un plauso per averla mandata a Philly, a Philadelphia, se ci sono tifosi degli Union. Lui la scorsa settimana aveva sentenziato questa eliminazione al primo turno contro chiunque, quindi bravo Max. E un saluto anche a Dale Cappelli, che purtroppo i suoi San Jose Earthquakes sono stati eliminati con onore, se vogliamo vederla da un certo punto di vista, con l'eterno Wondolowski ancora, ancora in gol e probabilmente lo vedremo in gol anche nella prossima stagione. Un saluto, quindi ricominciamo dal nostro ospite Alessandro. Raccontaci un po' chi sei, cosa fai.
Okay, allora, benvenuto. Sono Alessandro, appunto, ho 21 anni, sono uno studioso alla Sapienza di Roma, però mi è capitato, insomma, 5 anni fa, insomma, per una serie di ragioni ho smesso di guardare il campionato italiano, non mi interessava più, per una serie di contingenze, il fatto che ci avevo giocato a Football Manager, il fatto che poi Giovinco era arrivato in MLS, quindi c'era un giocatore italiano importante nel campionato e quindi i media si interessavano, ho iniziato a seguire con più attenzione la MLS e poi dopo l'eliminazione degli Stati Uniti al mondo, insomma, dopo la notte di Trinidad, ho iniziato a seguire più in generale il mondo del calcio americano e quindi da lì in poi mi è venuto quasi naturale scrivere sul calcio americano perché più o meno era una delle poche cose che mi interessava e che mi stimolava e quindi, insomma, ogni tanto quando sono in grado scrivo su questo blog, si chiama The Beckham Rule.
Esatto, Alessandro ha un blog sull'MLS che si chiama The Beckham Rule su Twitter, quindi chiunque fosse interessato a saperne di più di notizie, oltre chiaramente al nostro blog, no, sto scherzando, comunque se nel caso ne volesse sapere di più, chiaramente il suo blog è sempre aggiornato. A proposito della come mai l'ha chiamato The Beckham Rule?
Perché appunto, nel senso che stavo cercando un nome che fosse un pochino così, avesse un po' una sorta di, insomma, un nome un po' all'americano, cioè uno di quei nomi che colpiscono, no? Che insomma, un po' particolari. Ho pensato che appunto, poi inizialmente non era neanche solo sul calcio americano, scrivevo anche di altro, quindi ho pensato che David Beckham ha avuto due leggi di fatto dedicate al suo nome, quella dei designated player in MLS, ma anche una legge in Spagna, insomma, che permetteva di guadagnare, insomma, di dare stipendi più ricchi ai calciatori pagando meno tasse, quindi non lo so, mi è sembrato naturale, era una sorta un po' di omaggio, anche una persona che ha avuto un grosso impatto non solo nel calcio, anzi forse ancora di più fuori.
Esatto, probabilmente l'ha avuto fuori, soprattutto una volta arrivato nei Galacticos. Sì. Bene, 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 contento di far parte di questo podcast e del giro di MLS Soccer Italia.
Grazie, è un piacere.
Niente, poche news rispetto a quello che è successo questo weekend, una news che riguarda il nostro calcio, perché dopo l'arrivo di McKinney dallo Schalke, però di, tra virgolette, proprietà dell'Academy di FC Dallas, un altro giocatore potrebbe vestire la maglia bianconera, che sarebbe Brian Reynolds, 19enne, uno dei più giovani, se non il più giovane, home ground player mai messo sotto contratto da una prima squadra. Giocatore piuttosto interessante, vero Seba?
Sì, un terzino destro davvero bravo. È stata la ragione per cui hanno venduto Cannon così velocemente, già avevano il sostituto in casa. A me piace più di Cannon, non sono stato mai un grande, diciamo, tifoso appunto del nuovo gioco del Boavista. Reynolds invece a me piace, sa crossare bene, sa difendere, è merito di questa, di questo appunto Major League di quest'anno, della prestazione di Dallas e anche la sua. Quindi al momento non arriverà subito la Juve, se arriverà si parla sui 6-7 milioni di euro, però per il futuro può essere importante, magari lo gireranno all'Under 23 prima, bisogna vedere un po' di cose, però la Juve fa un buon affare, ci sono tanti giovani negli Stati Uniti che sono in gamba e sono davvero bravi, quindi può essere davvero utile alla causa bianconera.
Sembra quasi che dopo che appunto Philadelphia negli ultimi mesi ha avuto modo di portare in prima squadra e di poi anche vendere, come è successo con Aronson, i propri giovani, il vivaio, Dallas abbia detto No, scusate, noi quelli che sono bravi a fare lo sviluppo dalla primavera alla prima squadra, insomma, anche se hanno dei nomi diversi, siamo ancora noi, quindi stanno trovando il modo di fare un ottimo affare con Reynolds, che comunque è un ottimo giocatore. Era anche, insomma, è diventato terzino recentemente. Io, insomma, mi ricordo che quando le prime volte ne sentivo parlare se ne parlava di un attaccante quasi, quindi è un giocatore che ha avuto modo di... ha impressionato, sinceramente, perché... È subito entrata, è come se avesse fatto questo lavoro tutta la sua vita, cioè, insomma, è stato
Sì, lui
sorprendente come giocatore.
è entrato nell'Academy di Dallas dall'Under 16 per poi passare in prima squadra andando in prestito della seconda squadra, il North Texas Football Club, che l'anno scorso ha vinto il primo campionato di League One, un campionato dove in pochi di North Texas hanno fatto male, vista anche le ossa che si sono fatti altri giocatori, come abbiamo visto
Pepi.
Riccardo Pepi, appunto, che è stato più che decisivo nella vittoria di Dallas dei quarti di finale. Siete riusciti a vedere qualcosa di questi quarti di finale in generale, a parte la follia di quello che è successo a Orlando, di
Tra
cui parleremo
l'altro,
tra un
per chi
po'?
esatto, per chi ci ascolta, dobbiamo spiegare come abbiamo visto noi di MLS Hockey Italia, Orlando contro New York, dove Federico ha avuto la brillante idea, al rigore di Castellanos, di chiudere, di staccare, era convinto che la partita fosse finita e siamo rimasti
Esatto,
soltanto io e Max a guardare.
esattamente così.
Guardare il povero, povero
Gagliese.
Chapman, fare l'impossibile con quello che è successo con Gallese e Rowe e poi con il pararigori, appunto, il difensore di Orlando.
Sì, io mi ricordo che in quel momento poi neanche ero riuscito a vedere, non so per quale ragione, ma insomma, avevo perso non riuscivo più a vederlo. Ero perché, insomma, avendo l'account DAZN con dei miei amici, c'era la partita della Juve, i miei amici sono due juventini e io non ero rimasto quello fregato, col cerino in mano. E quindi stavo lì sui social a cercare di capire cosa stesse succedendo, era veramente... Poi l'ho rivista dopo, quando sono rientrato, ho visto poi Columbus Red Bulls e dopo che è finita quella ho recuperato i rigori e poi il giorno dopo ho visto anche, per non farmi mancare niente, Kansas City San Jose, giusto per
E
stare
tra
proprio.
l'altro hanno subito venduto, messo in vendita la maglietta di
Sì,
Schlegel come
Schlegel
portiere
come portiere,
a
insomma. Esatto.
144 dollari e 99.
Ovviamente sold out.
Esatto. Gallese, che è stato eletto uomo partita, gli ha donato anche il premio,
Beh,
giustamente.
comunque anche nei tempi regolamentari, se non era per Gagliese, effettivamente ai rigori non penso ci si arrivava.
Esatto,
Soprattutto
quella parata
penso
spag
su
incredibile.
Parks, quando insomma con l'entrata in area di Parks il tiro è veramente impressionante, insomma.
Esatto. Andiamo con ordine, arriveremo subito a quella partita. C'erano due partite che chiaramente dovevano definire il tabellone, che erano quelle tra New England Revolution e Montreal, e l'altra delle due Neo Expansion Team, cioè Nashville contro Inter Miami. Partite diverse, avevamo forse le uniche coppie di pronostici azzeccati, avevamo detto che New England avrebbe avuto qualche difficoltà nel passare la pratica Orlando, scusate, Montreal, però la pratica è finita in modo più difficoltoso possibile con un gol al 95esimo. Vi aspettavate questo 2-1?
Io
Oppure
sì,
sì?
per me sì, New England era favorita. Certo, arrivare in quel modo dove hanno retto un po' quelli di Montreal, anche se poi il gol di Gustavo Bo è stato un po' anche errore loro, non possono dargli 20 metri a ridosso dell'area al 90esimo, la
Esatto.
partita la devi controllare in quel momento.
Sì, però... diciamo che...
Sì, scusa.
No, scusa, nel senso che alla fine era da aspettarsi un risultato del genere, era quasi aspettarsi così anche il tabellino, perché alla fine prima Hill, poi Kyoto e poi alla fine Bow sono più o meno i, non voglio dire i tre giocatori più importanti della partita, però insomma i sì. due designated player di due dei tre di New England e Kyoto, che comunque è sempre stato uno dei principali marcatori di Montreal. Insomma, il modo in cui è arrivata è stato sorprendente, però diciamo che se uno la guardasse all'esterno, senza aver visto la partita, potrebbe anche sembrare quasi una partita abbastanza andata normalmente.
Sì, infatti, guardando le statistiche c'è 66% di possesso di palla, 25 tiri su 24 occasioni create. Diciamo che aver fatto solo due gol è quasi una beffa da un certo punto di vista. L'altra partita, invece delle due neopromosse, ha avuto, diciamo, vita ancora più breve dopo le notizie di Higuain e del fratello positivo a Covid, quindi non potevano chiaramente partecipare alla partita. Nashville però, che si è rivelata piuttosto solida, piuttosto forte, un gol di Leal da Cineteca e poi... ha spianato la strada al 3-0 finale. Avevamo quasi detto che Inter Miami avrebbe avuto poche possibilità. Diciamo che ha meritato Nashville, ha meritato tutta la stagione di essere lì nel tabellone finale.
Sì, poi a un certo punto, insomma, sul finale, soprattutto penso al gol di McCarthy, Miami aveva proprio mollato, perché si vede Matuidi che insegue McCarthy, che è lì a 10 metri per tutta la sua discesa e non... Insomma, stiamo parlando comunque di uno che fino a pochi mesi fa giocava nella Juve, che 2 anni fa era campione del mondo, quindi nel senso è stato un po' veramente il simbolo di una squadra che aveva mollato gli ormeggi, e forse non li aveva mai
mai
neanche... Cioè, li aveva
mai
mollati
messi.
all'inizio, quando sono arrivati i test dei fratelli Higuain e soprattutto di Gonzalo.
Esatto.
Ma non so se io davo favorito a Miami prima di sapere della situazione del Covid, dei positivi, però Nashville ha meritato, il capolavoro è stato di Smith, poi con gli innesti di Mühl, l'ex Red Bull, un po' ha favorito appunto il raccordo tra centrocampo e attacco. Partita meritata, già dopo 20 minuti la partita era decisa.
Esatto, partitona anche sempre del Defensive Player of the Year, cioè Zimmerman, che è riuscito quasi a fare gol, però comunque a prendere di nuovo le redini della difesa anche in questa occasione. Passati. Vai, dimmi.
No, sì, voglio dire che appunto c'è, cioè, nel senso, Zimmerman è la terza squadra in MLS in cui gioca ed è la terza volta che è il leader di una delle migliori difese del campionato a livello di numeri spiccioli, due volte, cioè, ha anche vinto la regular season, quindi nel senso è uno di quei giocatori che se sei una nuova squadra in MLS e vuoi fare il risultato subito, non voglio dire che è il primo nome che devi chiamare, però insomma è uno su cui dovreste, insomma, a cui de devi puntare e a cui, come ha fatto Nashville, devi dare anche un sacco di soldi.
Io lo porterei in Italia, quindi
Esatto. Farebbe bene in molte squadre.
sì.
La prima partita del tabellone completo, appunto, è questa la partita probabilmente più pazza dell'anno, potremmo già definirla qualsiasi cosa succeda nelle semifinali e nelle finali, tra Orlando City e New York, che ha messo in luce quelle che sono, secondo me, le lacune di tutte e due le squadre, nel senso che New York ha creato, creato, creato senza mai ottenere un risultato, e Orlando invece che è riuscita ad andare in vantaggio piuttosto facilmente, però allo stesso tempo ha ricevuto il pareggio allo stesso modo, cioè in modo piuttosto facile da calcio da fermo. La partita poi si è bloccata sull'1-1 fino all'espulsione di Rouen, dove New York ha cercato di attaccare in modo in modo più intenso per arrivare poi a questa lotteria dei rigori dove è successo di tutto. Questo arbitro che, grazie al cielo, non arbitrerà più nella post-season quest'anno, quindi per fortuna non lo vedremo, ha creato un sacco di scompiglio perché i rigori li ha cominciati New York. Sull'ultimo rigore di Castellanos, Gallese ha parato, ma ha fatto un passo fuori dalla linea e quindi dal regolamento deve essere ammonito. Era già ammonito, quindi espulso. Quello che l'arbitro non sapeva è che durante i rigori non si possono più fare sostituzioni e stavano per permettere l'entrata in gioco di Rowe. Ovviamente fermata dopo il rigore di Castellanos e è entrato in campo il difensore Schlegel che nei vari conteggi di rigori alla fine è riuscito a fare un rigore non mi ricordo
Torarizzo.
esattamente. Ok, ecco. E poi anche lì l'arbitro fischia alla fine, ma non si accorge che cominciando con New York, l'ultimo che doveva tirare rigori era Orlando City e o Michel che sia, ha tirato poi il rigore decisivo per far finire questa eterna lotteria dei rigori. Pensieri sulla partita, poi vediamo la lotteria.
La partita è stata equilibrata. Forse meritava qualcosa di più New York. Ho avuto qualche occasione, però gli è mancata la vera prima punta. Castellanos, che io davo come uno dei possibili protagonisti, non ha inciso per nulla, anzi, è stato imbrigliato tra l'ex Palmeira Carlos e Jansson. E poi la partita è andata lì. Sì, abbiamo detto Ruan, colpo di nervi, ha pagato con l'espulsione. Speriamo che domenica l'assenza non si faccia sentire. E poi sui rigori li hanno sbagliati i due giocatori più rappresentativi, Morales e Nani. Quindi, però è stato uno spettacolo vederla, la Major League anche questa, quindi partite che non ti aspetti e i playoff possono essere tutt'altra cosa rispetto alla regular season. La vedremo magari parlando più avanti di quello che è successo a Philadelphia, però anche questa è la Major League.
Diciamo che nel senso che a un certo punto, nel senso che Ruan ha avuto quei 5 minuti in cui si è preso i due, cioè in realtà il secondo è stato rosso diretto, ma si aveva già fatto prima un intervento su Mackay Stevens, in cui insomma sembrava abbastanza a rischio, ecco, quindi ha avuto quei 5 momenti di 5 minuti di follia che veramente hanno rischiato di, insomma, di rovinare tutta la stagione, anche se poi per, insomma, la colpa di New York City piuttosto secondo me di non aver vinto uno spareggio ai rigori in cui c'era un difensore in porta, la più grossa colpa secondo me non aver segnato in quei minuti perché lì aveva una superiorità numerica e Orlando era chiaramente nervosa. Diciamo, la grinta che ci mettono di solito aveva fatto il salto dalla parte brutta, quella che non vuoi avere, quella del nervosismo, e insomma lì era un'occasione molto importante per vincerla e non ce l'hanno fatta, insomma.
Esatto, anticipando quello che diceva Seba, così parliamo anche così colleghiamo con il turno successivo. Appunto, i playoff sono pazzi da molti punti di vista. Quello che è successo di clamoroso è stato l'eliminazione di Philadelphia contro New England, eliminazione neanche in buono stile, perché poi chiaramente la frustrazione ha creato momenti di tensione durante la partita, ma New England corsara, va a vincere contro i campioni del Supporters Shield in modo piuttosto dominante, da buona squadra in trasferta come è stata per tutto l'anno, e senza dare tante tanto spazio alle recriminazioni, nel senso che avevo letto qualche su qualche commento della partita che Philadelphia era stata un po' diciamo fregata in alcuni episodi perché c'erano dei rigori non fischiati, ma credo che fossero solo scuse per non essere proprio scesi in campo.
Sembrava che per un momento all'inizio, quando Aronson, che comunque si vedeva che voleva, ecco, voleva regalare delle ultime gioie ai propri tifosi prima di andarsene, lui ha avuto quell'azione in cui è sceso sulla fascia e poi ha messo in mezzo e Montero ha tirato, ha sbagliato, e ovviamente se segnava lì cambiava tutta la partita, ma dopo non si è proprio vista. In senso, il primo tempo New England ha chiuso nel primo tempo e ha dimostrato che ha semplicemente tra giocatori più esperti, più scafati, cioè nel senso Arena lo conosciamo, insomma è proprio una vecchia volpe, anche Bu sembra un giocatore molto scafato sotto questo punto di vista, quindi insomma non hanno proprio capito, forse sembra quasi non abbiano capito l'importanza, la pressione della gara, nel senso se la sono giocata male, ecco.
Sì, il capolavoro appunto è stato di Arena, hanno imbrigliato Aronson e Monteiro con Caldwell e Polster, hanno fatto una diga proprio davanti alla difesa, cosa che durante la regular season non avevano fatto, ricordavamo quando dicevamo che giocavano con un giocatore arretrato in mediana, mentre questa volta gli erano messi due. Per me Arena l'ha vinta lì la partita, poi si sa, ci sono occasioni, se entrava come diceva giustamente Alessandro il gol, il tiro di Monteiro, la partita avrebbe preso un'altra direzione, a mio avviso anche netta, però il calcio è questo e ha meritato alla fine Philadelphia.
Ha meritato di uscire, però
sì, vabbè,
cioè,
sì.
Nel senso, c'è da dire che da luglio, dove si sono incontrati ben 6 volte le due squadre, c'è stato un pareggio e 5 sconfitte da parte di New England, quindi magari aggiungo io un po' di carattere da parte di Philadelphia, secondo me è mancato magari un po' tanta il credere di poter passare, forse è stata una loro condanna, e secondo me anche aver fatto entrare il Signo invece di farlo partire dall'inizio poteva essere un'arma in più, però comunque la partita è andata, New England si è meritato, andrà a giocare a Orlando, una partita piuttosto difficile. Vedremo poi nei pronostici cosa ci inventiamo. Nell'altra parte della Eastern Conference giocavano Columbus Crew e contro New York Red Bulls, partita molto bella che ho visto anche con piacere, anche se mi sono saltato appunto i rigori di Orlando di Orlando New York City FC, una partita che ha dato anche qui delle conferme e da tutti i punti di vista da parte di Columbus, c'è cioè una squadra che sa attaccare, sa controllare la partita, però sa anche soffrire, perché vantaggio iniziale di Clark, del giovanissimo Clark, ormai è una sicurezza per il prossimo anno per New York, e poi un 3 gol maturati nell'arco tra il primo e metà del secondo tempo, per cui un gol molto bello di Zardes a metà del secondo tempo, che però ha fatto battere un po' il cuore dei tifosi, visto il 3-2 al 90esimo di questo recupero eterno che c'è stato, che ha rischiato di rovinare un po' la giornata di Columbus. Comunque sta di fatto che la partita la vittoria l'abbiano meritata.
Diciamo che c'erano due cose certe: la vittoria di Columbus e il gol all'89esimo di White. Segno soltanto a quel minuto.
Esatto. Ale, tu sei riuscito a vederla? Hai detto?
Sì, quella l'ho vista, sì, l'ho vista. Sono arrivato, più o meno ho iniziato proprio per la storia dei rigori, sono arrivato appena dopo il primo gol di Caden Clark, che comunque cioè appunto Struder è arrivato ieri più o meno, l'altro giorno, e alla prima partita l'ha visto e ha deciso che doveva giocare, quindi insomma secondo me è già una buona conferma del tipo di giocatore che è. E poi però già insomma dal pareggio Columbus ha avuto sì, una marcia in più in questo momento, nel senso che sembra magari la squadra che uno pensa sia un po' meno spettacolare, però nel senso ha delle quattro squadre, delle quattro principali squadre che c'erano ad est, di cui due tra l'altro sono state eliminate, sembra adesso la più solida, quella con più certezze. Ha dei giocatori, soprattutto penso a tra Santos e Zelarayan, ha la possibilità di, insomma, ha una forza creativa molto ampia e sono quei due giocatori che fanno dei passaggi che molti in MLS non riescono a fare. C'è un momento, adesso non ricordo bene, ma Zelarayan fa un passaggio di prima ad esterno sulla fascia, un'azione in cui lui, praticamente, quello era il suo recupero del pallone, il primo tocco e il recupero del pallone ed è già un passaggio. Quindi in questo senso, per ora Columbus è quella che da un certo punto di vista è impressionata di più, secondo me, per come è solida, per come sembra facile per lei che riesca a vincere in questa maniera, ecco, quando non è facile.
Chi è impressionato appunto è una delle due che è stata eliminata, come dicevi tu, perché nell'altra partita dell'avversaria di Columbus c'era Toronto contro appunto Nashville, e che è stata una partita anche questa, al di là di ogni pronostico, vinta da Nashville 1-0 nel secondo supplementare, partita che però ha incredibilmente cambiato tutte le idee che qualcuno poteva avere su Nashville, nel senso che e su Toronto, perché Toronto, con l'abitudine ai playoff e i giocatori veterani della postseason, non è riuscita a fare quel che doveva fare, nel senso che non è riuscita a fare gol, non è riuscita a creare occasioni necessarie per poter vincere o successivamente pareggiare questa partita. Nashville invece ha avuto il merito di praticamente segnare un gol ogni tempo, perché quello che è successo sono stati tre gol annullati. Il terzo, secondo me, a mio parere, piuttosto discutibile, ma va bene, ormai è andata. E poi un quarto gol, cioè un quarto gol, un primo gol piuttosto bello, appunto con Mukhtar che si è preso per mano tutta la squadra per tutta la partita. Vi aspettavate questo risultato?
No,
Sì.
più che altro perché ormai eravamo abituati alla finale Seattle-Toronto. C'è da dire anche che delle prime, la parte est abbiamo sempre detto una stagione che era, diciamo, più competitiva rispetto a quella ovest, e adesso delle prime tre è rimasto soltanto Columbus. Detto questo, la partita l'ha meritata Nashville. Toronto forse a livello mentale non è neanche riuscita a scendere in campo. Altidore è stato bloccato da Zimmermann e Romney, e hanno bloccato anche Pozuelo. Quindi idee di gioco da parte di Toronto poche. Però, ripeto, poi sono in forma a Nashville, stanno giocando bene, e il gol di Rios ha dato appunto quella vittoria meritata, perché la prestazione è stata nettamente superiore a Toronto.
Sì, Toronto dà un po' l'impressione di essere quasi nel senso nel mezzo del ricambio generazionale tra la squadra degli Alter, dei Bradley e la squadra dei Pozuelo, quasi, nel senso che comunque, ad esempio, appunto, cioè nel senso però una cosa che mi ha stupito appunto è che quest'anno l'attaccante titolare di Toronto è stato Akinola, questo è abbastanza evidente, nel senso, e in questo momento penso che in una partita del genere Akinola gli dava forse più, gli avrebbe potuto dare più certezze, forse. Immagino che si è messo Altidore, Greg Vanney aveva le sue ragioni, però nel senso mi ha stupito, e infatti nel senso Altidore ha avuto delle difficoltà e nel senso non sembra neanche troppo in forma. C'è un'azione che si vede in cui c'è un pallone basso in aria e Altidore non fa lo scatto verso il pallone che forse Akinola avrebbe fatto. Però nel senso che Nashville è comunque una squadra interessante perché è difensivamente molto solida e insomma, quando uno costruisce una squadra in MLS deve saper costruire a diversi livelli, deve azzeccare i designated player, ma deve anche azzeccare i veterani, i giocatori che ti fanno la differenza all'interno della cultura MLS, diciamo. E Nashville li ha azzeccati perché, come avevamo già visto nella partita contro Inter Miami, sia Zimmerman che McCarthy sono stati decisivi, anche qui soprattutto in fase difensiva. Quindi, insomma, hanno fatto un ottimo lavoro, questo non c'è che dire. Anche Mukhtar l'ha fatto un grandissimo dribbling sull'azione del gol. Quindi anche lì, anche se non era magari il nome più atteso, il nome che eccitava più i tifosi, comunque è stato un bel colpo anche lui, sembra.
Sì, parlando di senza idee, quello che diceva prima Seba, ci spostiamo a ovest perché una squadra che abbiamo visto piuttosto in difficoltà a riguardo è stata Colorado che nella parte alta dei quarti giocava contro Minnesota. Minnesota che mi sento dire anche qui nel segno di Reynoso che ha avuto la grande capacità di portarsi dietro un attacco che aveva delle difficoltà, comunque quello di Minnesota, e a spazzare via bene o male Colorado, che ha fatto, diciamo, che ha dato prova di quello che è un po' successo tutta la stagione, nel senso che avendo giocato poco ha avuto poche idee nel costruire gioco, anche se tanta voglia, tanta corsa, però se vogliono aspirare ai playoff nell'anno prossimo devono cambiare la difesa e iniziare ad avere una difesa solida che gli permetta di poter fare quel gioco offensivo che fanno spesso.
Sì,
Sì, vai, vai.
ah sì, scusate,
Vai.
no, scusate, pensavo che ogni volta che, se io penso a Minnesota quando gioca, mi sembra quasi che segnino solo in contropiede, lo so che mi sbaglio e che non è sempre così, però quando penso a Minnesota all'immagine dell'Allianz Field e questi giocatori in maglia grigia con i dettagli azzurri che corrono in contropiede e c'è un passaggio di Reynoso per Lodd, e non so, o un tira lodo, c'è cioè Molino, c'è cioè qualche cosa, insomma, trovano sempre il modo, sembra quasi che segna solo in contropiede, e insomma, effettivamente sono, come si dice, sono stati più cinici e più organizzati, perché a volte si ha l'impressione che Colorado sia stata molto in quella parte, nella parte offensiva, però nel senso non sembravano avere molti meccanismi, molte idee su cosa farci, pure anche se il talento in attacco certamente non manca, mentre Minnesota pian piano ogni anno aggiunge un pezzo e continua a crescere, e anche quest'anno ha fatto il passettino in avanti perché ha passato il turno per la prima volta.
Eh sì, sanno verticalizzare bene. Poi a centrocampo hanno Gregus che è davvero bravo. Era in dubbio, ma chiaramente appena è tornato c'è stato l'ok della federazione, dell'impegno con la nazionale in Europa, l'hanno messo subito in campo, è troppo importante per loro. I risultati sono visti. Poi Reynoso, gran prestazione. Però a mio avviso anche per colpa, diciamo, di Colorado, perché hanno giocato soltanto con Price come centrocampista difensivo, poi tutti i giocatori offensivi, da Shinichiki a Namli, Bassett e Lewis, sono giocatori molto offensivi. Sai, quando si gioca fuori casa, anche se non c'è il pubblico, certe scelte si possono pagare. Magari avessero giocato con un centrocampo un po' più accorto, avrebbero bloccato anche Reynoso. La possibilità c'era.
Esatto. Chi invece, appunto, chi ha dato l'immagine di correre a destra e a sinistra sono stati esposti in Kansas City e San José, che non hanno badato a spese nella loro partita. 3-3 nei 90 minuti, partita spettacolare, doppi vantaggi e cambio di leadership fino al 97, fino al 90esimo praticamente. Partita decisa ai rigori, dove un super Tim Ilia ha un po' cancellato la prova, secondo me, così così della sua squadra, parando 3 rigori consecutivi e portando Kansas City secondo me, di diritto tra le favorite, visto le due eliminazioni di lusso, tra le favorite della vittoria finale.
Ma non so se sarà tra le favorite, perché comunque è una squadra che subisce anche reti. Tanti meriti per San José, però la partita la devono chiudere subito. Per me queste hanno rischiato troppo. Nelle prossime partite non se la possono permettere. Tra l'altro leggevo in settimana Almeida che ha chiesto 4 giorni di tempo per pensare al suo futuro. Sta aspettando se arriva qualche altra occasione, se no rimane lì. Quindi il futuro ancora non è certo a San José.
Sì, no, a me la cosa che è impressionante della partita, nel senso, sono appunto i due, quelli che sono di fatto i due underdog, perché sia Tim Milia che Chris Wondolowski nessuno credeva sarebbero potuti arrivare non solo a questo livello, ma anche a molti livelli più in basso, nel senso che insomma hanno avuto delle carriere straordinarie. La cosa che impressiona secondo me in tutte e due è quasi la loro forza mentale, nel senso che Milia ha una capacità nel parare i rigori, l'abbiamo visto, nel senso in tutta la storia della MLS due volte solamente una squadra MLS non ha mai segnato un rigore, e tutte le volte in porta dall'altra parte c'era Tim Milia,
cioè sempre lo stesso,
vorrà dire qualcosa. Mentre Wondolowski, io quando in quel momento io stavo scrivendo un tweet in cui dicevo mi dispiace per Wondolowski che aveva l'occasione alla sua forse ultima partita di segnare il gol decisivo e l'ha sbagliato, e lui comunque, cioè nel senso, io penso che di solito gli attaccanti il loro lavoro non sia essere più bravi dei difensori, ma saper capire quando loro fanno gli errori, e non penso sia una persona che coglie gli errori dei difensori come Wondolowski. L'ha fatto 2 volte negli ultimi 5 minuti, non so come abbia fatto a trovarsi sempre lì, ma è la sua capacità, si è sempre trovato lì nel momento giusto.
Esatto. Sporting Kansas City che in base alla mitica classifica fatta di punti per partita è di diritto la migliore piazzata, quindi nel caso arrivasse in finale ospiterà la finale sia di Conference che la finale di MLS Cup. Le altre due nella parte bassa del tabellone, almeno io mi aspettavo i miei Portland Timbers che in un Cascadia match nelle semifinali, ovviamente mi hanno smentito, e anche purtroppo meritatamente devo dire, perché nel pareggio che c'è stato contro FC Dallas si sono poi decisi anche qui con una lotteria dei rigori piuttosto interessante. Ovviamente al contrario di Team Milia io non ho mai fatto affidamento su Clark, ma neanche durante il campionato, quindi va bene così, non ha intuito forse 2 rigori sugli 8 tirati, quindi una buona media. Però Dallas ha confermato quello che aveva fatto di buono l'anno scorso, e con una squadra ancora più giovane e pronta a darsi battaglia nelle semifinali. Seba, che ne pensi?
Tutti aspettavamo Portland, invece appunto, tra l'altro Villafana ha fatto 2 gol in 10 giorni e non faceva da, forse non aveva mai segnato, non so se, o da, sì, erano passati anni.
Appunto un applauso al telecronista, perché praticamente non so a che punto, dopo aver segnato nei supplementari, ha avuto un'altra occasione. Proprio mentre tirava al rigore ha detto qualcosa del tipo vediamo, è stato già eroe una volta, vediamo se lo sarà di nuovo, e ovviamente dopo ha sbagliato il rigore decisivo, quindi l'eroe lo è stato per Dallas.
E poi Pepi ha fatto il gol allo scadere, quindi la squadra c'è, giocano in velocità. E tra l'altro gli mancava anche, almeno non ha giocato è entrato dopo Barrios, quindi non, magari aveva qualche problema fisico, e tutti aspettavamo magari qualche ricaute il colombiano, però anche in questa occasione non è molto decisivo, ha tante qualità, quindi vediamo se riuscirà a prendere per mano la squadra nelle semifinali. Anche se poi è la Cenerentola, perché non tutti la vorrebbero incontrare, ecco.
Sì, con Dallas, secondo me, bisogna stare attenti proprio a loro come sono come squadra, nel senso che in una buona giornata sono abbastanza freschi, secondo me, abbastanza talentuosi per potersi giocare alla fine con molte squadre. Ce n'è una che secondo me a Ovest è troppo più forte delle altre, ma ne parleremo tra poco. Però, nel senso, sono giovani e quindi ci sta che magari a volte facciano, abbiano dei colpi a vuoto, ma il talento c'è. Poi ai rigori è vero che Clark no, non ha preso mai la direzione, però sono stati in generale, hanno tirato molto bene. Nel senso, 8 rigori consecutivi è difficile farli. E quindi, insomma, comunque hanno dimostrato una solidità mentale, secondo me, importante.
E tra l'altro, sì, abbiamo sempre detto che la regular season è un campionato a parte dei playoff, però nella regular season Dallas aveva subito soltanto 24 reti, mentre Portland 35. Portland aveva fatto 46 reti, se ricordo, quindi si aspettavano tutti magari più gol, però qui hanno letto bene, soprattutto in difesa. Poi giocano sempre gli stessi, quindi si conoscono. Hedges, che ormai magari viene nominato poco, però con Zimmerman faceva una gran coppia. Sì, abbiamo detto che Zimmerman ai tempi a Dallas già si vedeva che era forte, ma anche Hedges stesso non era una semplice comparsa. E poi Reynolds, che sta facendo davvero bene da sicurezza.
Sì, ecco, appunto era la seconda migliore difesa di Ovest, che è già un vantaggio avere una bella difesa ad Ovest, che affronterà la prima, la migliore difesa di Ovest, cioè quella di Seattle Sounders, che giocavano contro il miglior attacco della MLS, miglior attacco che però anche qua, a causa Covid, ha avuto tante assenze, visto il focolaio che c'è stato in Uruguay, e queste assenze hanno portato una su tutti, secondo me, quella di Diego Rossi, che non ha partecipato, e secondo me è un'assenza che si è fatta sentire. Non solo, ma dopo l'1-0, la partita è finita 3-1, dopo l'1-0 c'è stata la possibilità per Vela di pareggiare i conti su rigore, ma anche qui, come per molte situazioni dei playoff, avere un veterano ti aiuta ad andare avanti. E se Stefan Fry, il portierone di Seattle, appunto, ha parato un rigore tirato piuttosto male, a mio parere, e ha dato molta più fiducia a Seattle, che ha dominato pressoché la partita, ha portato a casa il 3-1 e affronterà Dallas in un rematch di quello che sono stati i quarti di finale l'anno scorso con un rocambolesco 4-3. Vedremo se si ripeterà qualcosa del genere.
Sì, allora la vittoria è stata meritata chiaramente nettamente da Seattle, troppe assenze. Nelle assenze per me ci ha messo del suo anche Bradley, ha fatto giocare il giovane Torres in attacco, dove mancavano sia Rossi che Musowski.
E Rodriguez anche.
Forse, esatto, che non è poco. Forse gli conveniva giocare un po' più coperti a centrocampo, perché poi lì davanti Wright, Phillips e Vela avrebbero fatto il loro lavoro. Poi abbiamo visto che ha segnato a Tuesta, che la settimana scorsa davano appunto come uomo chiave della partita. Poi si sa che i Los Angeles Football Club sono molto deboli dietro, con le assenze non c'è stata partita.
E
Sì,
Seattle ne
d'accordo.
avrebbe potuti fare anche, cioè di più, ci sono un paio di occasioni,
Di
una da parte
Morris,
di Morris, ma ce n'è
incredibile.
anche una di Lodeiro che sfiora il palo sul passaggio di Morris. E nel senso che a me comunque più vedo Seattle più mi impressiona, anche perché nel senso Brian Schmetzer mi pare in conferenza stampa dopo ha definito Morris, Ruiz Diaz e Lodeiro i big three, quasi come i LeBron, Wade e Bosh a Miami. Ma effettivamente è così, sono i tre giocatori che fanno la differenza, sono la guida in attacco, si capiscono alla perfezione E quello che rende, secondo me, Seattle la squadra più forte al momento è che di solito quando hai tre giocatori a quel livello e con quella forza che si comportano in quella maniera, sono tre designated player. Morris, che pure è ancora tra i candidati al titolo di MVP, non è un designated player, quindi tu puoi spendere quello slot per un altro giocatore, magari non lo potrai fare sempre, a un certo punto magari Morris chiederà un contratto più alto, ma fino a che ce l'hai così, Seattle è veramente impressionante secondo me, cioè, insomma, al momento è la squadra che mi impressiona di più, ma da sempre ormai, sappiamo che da quando è arrivato Schmetzer sono praticamente delle macchine ai playoff.
Esatto. Bene, siamo arrivati al momento migliore di tutta la puntata, chiaramente i magici pronostici, abbiamo cominciato a farli sul nostro gruppo di MLS Soccer Italia, dando anche la possibilità a tutti di scegliere in che modo sarebbe finita la partita. Si comincia con domenica alle 21 con Orlando New England. Io purtroppo sono di nuovo un po' sfiduciato da Orlando, perché secondo me l'assenza di Gallese sarà decisiva. A me Rowe non piace per niente come portiere, e quindi do favorita New England anche con anche nei tempi regolamentari con un secco 2-1. Seba?
Per me vince Orlando 2-0 o 3-1 addirittura. Non c'è partita a mio avviso, quindi poi vabbè, se manca Gallese c'hanno Slegel, quindi problemi non ne hanno lì. New England sì, possono dire allora, però mancando Ruan giocheranno con un terzino più che sta sulla difesa, quindi gli esterni di New England non potranno per me incidere tanto, poi chissà, però do favorito Orlando.
Io penso che, nel senso che, riflettendola, nel senso che se, penso che questa è la mia unica occasione che ho per mettere un upset, nel senso che vedendo le altre partite mi sento molto più fiducioso nella forza della squadra col seed più alto rispetto a quanto sia in questa partita, quindi qua dico New England, mi sa. Giusto per dare un po' più di andare un po' meno sul sicuro, ecco, fare un po', rischiare un po' di più.
Ok, alle 2 di notte si giocherà Columbus contro Nashville, partita che avrà anche qua delle possibili defezioni da Covid per via dei presunti tali positivi nella squadra dell'Ohio. Io comunque vedo una squadra dell'Ohio con una partita difficile, però che si deciderà di misura con magari un 1-0 nei tempi supplementari.
Bisogna capire chi sono questi appunto giocatori positivi, però Columbus è più abituata a giocare a quei livelli, do favorito ai ragazzi dell'Ohio. Poi vediamo un po', certo, se gli manca Arthur o Nagbe è più difficile di un panchinaro, con tutto il bene che vogliamo ai giocatori di Columbus, però do favorito a Columbus, un 2-0 ci sta.
Sì, immaginando che i quattro positivi, se saranno rivelati tali, siano giocatori, come dire, di seconda fascia, penso sia abbastanza indirizzata verso Columbus. Ovvio, Nashville ormai è sempre più una sorpresa, però penso che a questo punto comunque resta un expansion team, e gli expansion team raramente hanno raggiunto queste zone, e Columbus comunque, cioè, hanno tante fonti di gioco, non sono solo Pozuelo, quindi potrebbe essere quasi più difficile fermarli, quindi dico Columbus.
Girando invece la mappa, andando verso ovest, la prima semifinale si giocherà nella giornata tra martedì e mercoledì, nella notte tra martedì e mercoledì alle 3:30, tra Seattle e appunto FC Dallas. Io spero vinca Dallas, sinceramente, quindi do favorita, do loro come, come vittoriosi della partita. Vedremo.
Ma una partita sarà, tutti aspettano gol da una parte e dall'altra. Magari Dallas giocherà nella sua metà campo cercando qualche spunto in contropiede. Almeno io la giocherei così. Però Seattle è forte, in casa dovrebbe riuscire a farcela. Un 1-0 ci può stare.
Ale. Di solito in MLS, quando ci sono queste partite che sembrano così squilibrate verso un lato, vince quella più scarsa. Però, a parte questo, credo che io penso che di dire Seattle, perché comunque per il momento sembrano più forti e comunque insomma, sono quasi sempre andati in finale da quando hanno è arrivato Schmetzer, tranne una volta che hanno perso contro Portland, ma insomma hanno il record alla loro, ecco. Una così.
La notte successiva si gioca invece l'ultima semifinale, il Sporting Kansas City contro Minnesota. Secondo me la partita più difficile da un certo punto di vista, perché sono due squadre forti e io spero sinceramente il Sporting Kansas City, che è una squadra che mi piace abbastanza, però cercherò di guardarla nel modo più indipendente possibile. Ho paura che la difesa di Kansas City faccia un po' acqua contro questa Minnesota, però dico un altro rocambolesco 3-2 per Kansas City.
Ci può stare tutto, ma anch'io penso così. E poi Vermes è un volpone, riuscirà a leggere bella partita. Sono favoriti i Kansas City.
Sì, io pure vedo Kansas City, non fosse altro perché possono dire agli altri: guardate che se arriviamo ai rigori vinciamo noi e voi non avete molte chance. Quindi, non fosse altro per questo, penso che troveranno il modo di vincerla.
Bene, bene, quindi vedremo se poi abbiamo indovinato, chiederemo all'oracolo Max che cosa ci sa dire di quelle delle partite. Intanto che c'è sempre il bracket challenge anche dell'MLS, del nostro gruppo, che è attivo, quindi se volete inserirvi penso ci sia ancora la possibilità, se no fare i pronostici sul nostro gruppo. Noi siamo arrivati alla fine, grazie Sandro per
Grazie a
essere
voi, grazie a voi.
stato con
Buona
noi,
serata.
grazie Seba,
Grazie a voi. Ciao a tutti.
un grazie ancora a Cristiano per la nostra intro, un grazie a Ale Cappelli e a Max Cristina con i suoi post, i suoi aiuti dietro le quinte sui vari social. Vi ricordo che il podcast lo potete ritrovare su tutte le piattaforme di podcast esistenti, quindi da Spotify, Apple Music a Google Podcast e quant'altro, e tramite il portale di The Cutting Edge, che è il grande contenitore di podcast sportivi americani in italiano. Io vi auguro anche un buon giorno del ringraziamento, se facendo il nostro podcast sulle squadre, sul calcio americano, giusto dargli un tributo. E io vi saluto e vi auguro buoni playoff e ci sentiamo la prossima settimana per vedere chi ha indovinato cosa e per parlare delle finali di conference. Un saluto a tutti. Ciao!
Ciao.
Major League Soccer.